Appena arrivati al secondo piano, prima di superare il cancello, alla vostra destra potete vedere il video The Chinas di Ismail Farouk. The Chinas è il nome di un gruppo di gangster di Bertram, uno dei più antichi quartieri di Johannesburg e zona in profondo declino, a seguito dei cambiamenti politici del 1994. In quegli anni molte famiglie hanno lasciato la propria casa, molti degli edifici abbandonati sono stati occupati e in seguito subaffittati a poveri, che non avrebbero avuto altrimenti alcuna possibilità di trovare un alloggio a basso costo. Adesso, in previsione dei mondiali di calcio del 2010, Bertram e altre zone periferiche di Johannesburg stanno per essere evacuate, al fine della riconversione delle infrastrutture per l'accoglienza dei turisti e delle squadre olimpiche. Per le comunità di queste aree non è stata preventivata alcuna soluzione alternativa, né alcuna forma di rimborso, un fenomeno quest'ultimo che accomuna Johannesburg a molte città europee. Basti pensare alla Barcellona delle Olimpiadi del 92 o a Londra, che ospiterà le Olimpiadi nel 2012. Il video di Ismail Farouk si pone così come un commento critico a questa forma di epurazione sociale, che colpisce ancora di più se si pensa che il governo che l'ha perpetrata è a maggioranza nera, un dato che fa riflettere sul sistema di convenienze politiche alla base di queste scelte, a prescindere dal colore del partito o della pelle. Entrati al secondo piano, subito sulla destra, si trova Ring in the Museum, la scultura in bronzo di Ruth Sachs.
Ruth Sachs è un'artista che ama giocare con le parole e con i doppi sensi per far guardare alla realtà con occhi diversi. È proprio quello che fa con il grande batacchio campanario presente all'ingresso del secondo piano di Punto Za. L'artista è stata selezionata da Kendall Gears, ma è Lorenzo Fusi, co-curatore di Punto Za e curatore del Palazzo delle Papesse, che ci aiuta a capire il sottile gioco sulla comunicazione e sul linguaggio che sta alla base di questa installazione.
La scelta di Ruth per il Palazzo delle Papesse per questa mostra è quella di ricreare una campana, un enorme campanone, ma di scegliere di rappresentare non la campana esterna, ma il batacchio, che è poi quello che fa risuonare la campana. Che dal punto di vista linguistico è molto interessante perché in inglese il batacchio si chiama tongue, che è lingua, e ugualmente, se ci pensiamo, anche la nostra bocca articola solo grazie attraverso la lingua. Quindi in qualche maniera si va alla ricerca dell'origine della comunicazione che dalla lingua umana si trasferisce alla lingua della campana, cioè al batacchio della campana, che è quello che fa risuonare poi le parole. La scelta dell'artista che abbiamo sposato come curatori è stata quella appunto di collocarla all'interno di una stanza estremamente piccola proprio che richiamasse in qualche maniera la costrizione dello spazio interno della cavità di una campana. Quindi ci troviamo di fronte a questo batacchio grande che teoricamente può far risuonare le pareti di questo ambiente. Naturalmente anche lì c'è un aspetto giocoso e un aspetto minaccioso, ovvero sia se tu giochi con questo batacchio, se lo sposti, naturalmente hai l'impressione che si tratti di un elemento appunto funzionante, contemporaneamente se lo usi con violenza butti giù le pareti, quindi c'è una forma diciamo costruttiva, quella dell'articolazione del linguaggio, ma anche una forma distruttiva, diciamo una metafora per quello che puoi fare. Una parola può essere sordente e tagliente allo stesso tempo, quindi questo senso di comunicazione ma di minaccia mi sembra ben espresso da questo oggetto estremamente seducente, molto bello, ma teoricamente che può funzionare come una specie di catapulta, di bomba che riesce a sfondare le pareti, quindi costruttivo e distruttivo allo stesso tempo.
Proseguendo oltre, si è letteralmente immersi nell'installazione di Sean Slemon, Uplift, The Mountain Palazzo delle Papesse, sopraelevata il Monte Palazzo delle Papesse.
Come in un rilievo topografico, Slemon ricrea una geografia in cui lo spazio diventa oggetto dell'installazione stessa, trasformando l'ambiente. I rilievi sono creati da strati di moquette che uno sopra l'altro si sollevano e rispondono allo strato precedente, così come allo spazio, da cui sono dipendenti e che allo stesso tempo trasformano. Nel 2005 Slemon aveva già realizzato Uplift presso la Galleria The Premises di Johannesburg. E se in quel caso la montagna e la reinterpretazione dello spazio era un modo per mettere in discussione l'ambiente della galleria d'arte, quest'installazione al Palazzo delle Papesse si confronta invece con le pratiche museali, in termini di scelte curatoriali e di allestimento, indagando come queste condizionino il movimento e la libertà dei visitatori. La sacralità stessa dell'opera d'arte è rimessa in discussione, perché per vederla bisogna camminarci sopra. Per saperne di più su Sean Slemon, nella playlist interviste della vostra audioguida, potete ascoltare l'artista che parla del suo lavoro, di identità e di Sudafrica.
Attraversando l'installazione di Slemon, entrate nel salone sulla destra, dove si ritrovano i dipinti di Ina Van Zyl. La pittrice Ina Van Zyl è nata in Sudafrica nel 1971 e attualmente vive e lavora ad Amsterdam. Ha iniziato la sua carriera come disegnatrice di fumetti, usciti tra il 92 e il 2000, e ha continuato il suo lavoro entrando nel circuito delle gallerie e dei musei. Una domanda che spesso l'autrice si pone è come si possa dipingere il pudore. Per rispondere, si è interrogata sulle differenze tra la società olandese e quella sudafricana, proprio sul tema della vergogna. Secondo la Van Zyl, l'Olanda è un paese nel quale c'è mancanza di pudore, una mentalità molto diversa da quella sudafricana. La sua opera Labia Minoria nasce proprio dalla visione di un programma televisivo olandese sulla bellezza ideale della vagina. L'autrice ha dichiarato criticamente che preoccuparsi della bellezza dei propri genitali è un fatto di così scarsa importanza che deve certamente essere considerato come l'ultima frontiera del lusso. Nei suoi quadri, l'indagine sul pudore si realizza attraverso il taglio ravvicinato e invasivo, tipico di una società voyeurista. Il mio piede, la mia birra, la mia intimità, sotto una lente d'ingrandimento. Guardando le finestre, oltre la porta di destra, si trova il primo lavoro di Nicolas Lobo esposto in mostra.
Il lavoro di Nicolas Lobo parla di mascolinità, di sessualità e di razza in un contesto sociale in cui l'omosessualità è ancora largamente disapprovata. Riflettendo sulla sensazione di imbarazzo e disagio che le relazioni tra persone dello stesso sesso provocano nel più ampio contesto sociale, il suo lavoro affronta e rende visibile ciò che le persone non vorrebbero sapere. Qui in mostra troviamo due opere, Ndiyafuna e Umtubi. In Umtubi, il lavoro esposto in questa sala, Lobo esplora la tradizione Xhosa, una delle principali etnie del Sudafrica, ponendo particolare enfasi sul concetto di genere e di mascolinità. Quello che avete di fronte è un kraal, un recinto in cui, oltre a essere raccolto il bestiame, avvengono i rituali di iniziazione. È all'interno del kraal, infatti, che i giovani Xhosa, nell'ultima fase della cerimonia di passaggio, vengono istruiti sul come comportarsi da uomini. Il kraal è anche uno spazio in cui le donne non sono ammesse e il luogo che per eccellenza indica il potere della famiglia a cui appartiene. Tante più pecore o mucche, tanta più ricchezza e potere. Questo esposto in mostra è di piccole dimensioni e ha una forma piuttosto insolita. Nella tradizione Xhosa, infatti, il kraal è rettangolare. Nell'opera di Lobo, il kraal, luogo destinato all'uomo e alla manifestazione della sua mascolinità, diventa uno spazio per il gioco. Il tappeto elastico al centro è composto da un reticolo di nastri rosa e presenta una chiave di lettura ambivalente. Da una parte strumento di allenamento professionale per ginnasti, dall'altra oggetto di gioco per i bambini. Questa plurivalenza serve al Lobo per indagare la nozione di rispettabilità dello spazio destinato solo agli uomini e per segnare ancora di più il passaggio dall'età infantile a quella adulta.
Uscendo dalla sala di Lobo ed entrando nella sala di fronte, al di là della tenda si trovano due video di Churchill Madikida, uno degli artisti scelti da Lorenzo Fusi.
A me interessava molto il fatto che usasse una specie di low tech nelle tecniche della ripresa, cioè non è uno di quegli artisti che punta verso la spettacolarità del mezzo, cerca la qualità dell'immagine superiore o l'effetto spettacolare sostanzialmente, ma proprio si basa sulla rozzezza, direi, anche della pixelatura molto forte delle videocamere domestiche. E con questa tecnologia molto bassa applicata al video, riesce a creare degli effetti caleidoscopici solo semplicemente ribaltando l'immagine. Si tratta comunque di operazioni, diciamo, dal punto di vista del montaggio estremamente semplici, cioè cose sono state fatte e rifatte da tantissimi registi piuttosto che artisti, e quindi questo senso di domesticità, cioè la possibilità di poter ottenere un lavoro video in maniera molto artigianale, già era un aspetto dal punto di vista proprio formale che mi interessava molto.
I due video scelti per Punto Za si chiamano Virus e Skeletons in My Closet e fanno riferimento il primo al virus dell'HIV e il secondo ha una responsabilità sociale condivisa. Anche nel caso di questo artista non si può cercare un riferimento al solo Sudafrica, e la riflessione sul virus dell'HIV nasce come risposta emotiva, intellettuale e personale dall'esperienza privata di Madikida, che ha recentemente perso la sorella proprio a causa dell'AIDS. Skeletons in my closet, scheletri nell'armadio, con le due mani che si strofinano l'una sull'altra, diventa quasi una pubblica accusa per una responsabilità condivisa nei problemi della nostra società.
Quindi abbiamo le mani in pasta, si dice, no? Anche da noi. Ecco, la stessa idea di questo impastare il colore del sangue, cioè di essere consapevoli e colpevoli insieme al resto della società, quindi non potersi tirar fuori. Man mano però nel video si moltiplica in una serie di immagini frammentate proprio da caleidoscopio, che fanno sembrare queste forme che si sfregano l'una con l'altra come rapporti carnali, come diventa una cosa molto seducente. Questa specie di copartecipazione diventa anche in qualche maniera una collusione fisica. Questo è un po', diciamo, lo scheletro nell'armadio che ognuno di noi si porta, cioè il fatto di essere consapevoli e, in quanto consapevoli, essere ugualmente colpevoli.
Punto Za continua con le fotografie di Nonsichelelo Lolo Veleco, che si trovano nella saletta oltre all'installazione di Sean Slemon.
La fotografia di Nonsichelelo Lolo Veleco affonda le proprie radici nella moda e pone l'attenzione sulle trasformazioni estetiche dei giovani sudafricani. I soggetti ritratti usano il loro stile da sottocultura per dare vita a una moda che trasmetta un nuovo senso di appartenenza alla nazione. Questa moda è allineata a quella del resto del mondo, incentrata sulle marche e sulla cultura del logo, ma vuole al tempo stesso distinguersi e far emergere le conflittualità di questa giovane democrazia. Questa attenzione per l'aspetto esteriore è tutt'altro che lode del superfluo. Il Sudafrica è infatti un paese dove è presente una quotidiana ossessione per ogni inflessione o gradazione di razza o di apparenza fisica, quei parametri che hanno permesso per lunghi anni all'apartheid di classificare, includere o escludere le persone in base a come veniva percepito il loro aspetto. Nonsichelelo Lolo Veleco evidenzia con il suo lavoro come la street culture sia in grado di dar vita a comunità trasversali, a prescindere dai tradizionali luoghi comuni e dagli indicatori culturali o di razza. Le prime due stanze che si incontrano entrando nel corridoio ospitano i lavori di Bridget Baker.
La pratica artistica di Bridget Baker spazia dalla performance all'installazione, dagli oggetti di un sofisticato artigianato alla fotografia. L'attenzione rimane però sempre focalizzata sulle strategie, private e pubbliche, di sopravvivenza alla banalità e alle responsabilità insite nell'essere adulti. Prendiamo ad esempio il video The Pilot. Il video sembra essere estratto da una bobina perduta risalente a prima della Seconda Guerra Mondiale. L'idea che si tratti di un film d'epoca è avvalorata dalla perfetta resa dei particolari e dall'attenta riproduzione dell'estetica graffiata e tremolante dei film del primo Novecento, così come dall'applicazione della vasellina sulla lente della videocamera e dalla proiezione del video attraverso un vecchio proiettore. Assistiamo all'impresa di un'eroina d'altri tempi. Sulla suola dello stivale si legge «Only you can», «Solo tu puoi». In un repentino cambio di inquadratura che si allontana dalla neve, The Pilot si trasforma in una figura minuscola, trasportata lungo il lato di un edificio e viene poi sollevata senza grazia in cima al palazzo stesso. Di lei e del suo passaggio non resta alcuna traccia. Come finirà la sua storia? Il suo mantra «Only you can» riuscirà a salvarla? A noi non è dato sapere. «Only You Can» compare anche nella serie fotografica «The Blue Collar Girl». Una donna ritratta nel suo elegante cappotto blu, simile di aspetto a un'Elizabeth Taylor in un film degli anni 50, sembra condurre una doppia vita. Nella prima fotografia del trittico compare in una posa piuttosto sofisticata. Nella seconda, l'eroina della Baker è ripresa da lontano, nel bel mezzo di un'azione estrema. Nel terzo scatto l'occhio si avvicina nuovamente, fino a svelare un messaggio importante lasciato dalla Blue Collar Girl. Only you can. Un invito, un motto di incitamento che assomiglia molto alle iniezioni di fiducia dei manuali di autostima. Only you can. Nell'ultima saletta sulla destra del corridoio si trova The Dancer, un lavoro di Doreen Southwood, artista nata a Cape Town nel 1974.
Uno dei fili conduttori del suo lavoro è la capacità di congelare un momento. In The Dancer, l'opera scelta per Punto Za, la ballerina è come catturata in diverse pose di un movimento continuo, e l'uso del bronzo, con gli inserti di tulle delle gonne, è un chiaro riferimento alle ballerine di Degas. Nonostante la leggerezza dei movimenti e le figure slanciate, la scultura pesa più di 100 kg. L'attimo acquista valore, e come afferma la stessa Southwood, il tempo diventa soggetto, consentendo allo spettatore di rallentare e soffermare l'attenzione sui dettagli. La visita si conclude con la seconda opera di Nicolas Lobo, Ndiyafuna.
Il significato della parola Ndiyafuna dipende dal contesto in cui viene usata. Può significare «io guardo» oppure «io desidero», o ancora può essere utilizzata nel caso in cui si cerchi qualcosa che si è perduto. Un gioco di significati che ruota intorno al desiderio, alla ricerca e al bisogno. L'uomo che avete di fronte, la cui posizione e i cui abiti in pelle e gomma alludono a una sensualità e ad un immaginario gay, sta cercando qualcosa all'interno della sacca. A noi spettatori non è dato sapere cosa essa contenga e non è possibile sapere perché sembri così risucchiato. Forse in cerca di una memoria o di un'identità. L'opera stimola la nostra curiosità e il desiderio a cui fa riferimento il titolo diventa in primo luogo il nostro desiderio di sapere. Alla sfera sessuale rimandano anche l'uso dei materiali e dei colori, la gomma in prima istanza, ma anche il rosa, attraverso il quale Lobo vuol richiamare alla mente l'omosessualità e allo stesso tempo la tradizione e i costumi xhosa. Il rosso poi è il colore delle maschere indossate durante i riti di iniziazione, ma anche il colore del sangue e quello che contrassegna la campagna contro l'AIDS.
La visita a Punto Za finisce qui. Prima di lasciare il palazzo, vi consigliamo di salire fino all'altana, dalla quale potrete ammirare il paesaggio. Uscendo, potete fermarvi al bookshop, recentemente allestito con il lavoro murale di Paul Morrison. Per un approfondimento, potete ascoltare una presentazione del lavoro fatta da Lorenzo Fusi, scaricabile dalla sezione speciali di radiopapesse.org. Grazie per la visita.